Hello there, lunga vita e prosperità a tutti.
Abbiamo deciso di farci picchiare.
Un saluto vulcaniano a tutti ragazzi, buongiorno.
Era così,
come state? Tutto bene? Avranno già chiuso, metà gente avrà già chiuso la puntata.
Io non ho capito la citazione perché non ho mai guardato Star Trek.
No, neanch'io, sono andato solo a cercare saluto di Star Trek e basta.
Ah, sono l'unico che quindi l'ha visto.
Beh, comunque facciamo un saluto caro ai grandi appassionati di Star Trek che alla Games Week...
Tutti e due
che al Games Week il banchetto era esattamente in mezzo alla sezione Star Wars ed era vuoto.
Mi ha fatto una tenerezza infinita, però c'era un ragazzo in cosplay che si stava impegnando tantissimo, volevo andare ad abbracciarlo.
Oggi di cosa... No.
Non ci salutiamo?
Adesso va bene, facciamo tutto. Io sono il Mando.
Io sono Daffer.
E io sono Erma.
E questo è C3P Podcast.
Sigla.
Allora, oggi di cosa parliamo? Parliamo delle astronavi, un argomento un po' di nicchia che però siamo sicuri che potrebbe suscitarvi l'interesse giusto. Io direi di iniziare già così a bruciapelo proprio, no?
Sì, ma anche perché l'idea è proprio fare una carrellata di quelle navi a cui ci siamo affezionati negli anni, parlarne un po', chiacchierarci un po', quindi non vi aspettate dati tecnici perché nessuno di noi li capirebbe, non aspettatevi troppe informazioni su case produttrici, materiali, perché siamo tre zappe, una ciastra strappata all'agricoltura, per quello abbiamo un podcast. E quindi di nulla, chi vuole partire?
Mentre stavo facendo questa ricerca negli holocrom, ho scoperto che la Morte Nera, o Dead Star, che tra l'altro suona molto bene, è considerata una nave, a quanto pare, talmente grande che appunto questa è scambiata come una luna, come dice il nome, e mi ha fatto molto ridere il fatto che nella descrizione di questa nave, che a parer mio non so se può essere davvero considerata nave, c'è scritto che è dotata di un'enorme quantità di armamenti. E io stavo pensando, beh, ha solo un'arma letale per uccidere per far sparire un pianeta. Mi faceva troppo ridere. Cosa di interessante è stata comunque concepita dalla Confederazione dei Sistemi Indipendenti, che ne hanno fatti appunto due esemplari, e il primo ha iniziato le guerre dei cloni, e poi appunto, beh, comunque sì, sappiamo che la Morte Nera sono appunto il punto focale di Una Nuova Speranza e Il Ritorno dello Jedi.
E sappiamo che era contenuta nel floppy disk di Poggle.
Eh sì, tra l'altro fa troppo ridere, mi è piaciuto in Rogue One quando hanno i piani della Morte Nera.
E anche quello floppy disk, tutti i floppy disk.
Sì, sì, disc. No, faccio troppo ridere, cioè immagino di comunque una nave che è grossa come una luna, ok? E tu hai tutti i piani in questo... Così, no? Cioè, immagina perderlo, cioè, ti spari praticamente.
Ma tu immagina, banalmente, sei uscito da lavoro, tu piccolo ingegnere imperiale, sei uscito da lavoro con i piani d'aggiornamento della Morte Nera. Quindi hai questo floppy disk con dentro i piani originali e l'aggiornamento. Una cosa importantissima. Banalmente, non ti accorgi che sta piovendo, boom, acqua sul floppy. Fine. Sei licenziato. Perché verrà Vader e ti dirà che troverà disturbante la tua assenza di fede, ti chiuderà le vie aeree e tu lì morto. Un coglione.
Facciamo una nuova testa, magari.
Una testa?
Sì, ora parlo io, parlai tu, fai il nome.
Allora, io voglio entrare con una nave che ha settato la mia infanzia ed è una nave della quale si sa spaventosamente poco, come del multiverso. La nave in questione è la Twilight, nave che ha accompagnato e scarrozzato Anakin Skywalker, R2, C-3PO, Padme, Rex, insomma chiunque, tutti i personaggi principali delle prime stagioni di Clone Wars un po' in giro per la galassia. Un mercantile leggero di classe G9, questo ovviamente l'ho dovuto cercare.
No, faccio finta che lo so.
No, sono un genio, l'ho costruita io, con i Lego.
Sono un ingegnere.
Con i Lego, sì, tra l'altro io ingegnere, perché abbiamo visto le mie capacità scientifiche. No, l'ho costruita con i Lego grazie all'aiuto di Gabri. Gabri, ti salutiamo sempre. No, è una nave che mi ha un po' fatto soffrire in realtà negli anni, perché ovviamente viene trovata durante il film di The Clone Wars, quindi parliamo del 2007. La rubano, cioè c'è da dire che Anakin la ruba, molto da Jedi. La cosa bella è che non è che la ruba per scappare e poi la restituisce, no, la ruba e se la tiene. E quindi la Twilight diventa la sua nave, per qualche motivo. Tutti quanti la chiamano la carretta, perché è un po' una nave di merda, onestamente. All'inizio ci si stupisce addirittura che voli. Ed effettivamente il primo volo finisce con uno schianto, quindi teoricamente avevamo ragione. È una nave però che crea un grande mistero. È un chi l'ha visto di grande livello nell'ambito di Star Wars, perché a un certo punto sparisce. Non viene detto nulla. A un certo punto la Twilight scompare.
Non ce la fa più.
Ma io credo l'abbiano rottamata, che è un po' la fine che farà la mia macchina a breve. Però... dillo, perché alla fine è un pezzo importante, cioè viene considerata quasi al pari di una spada laser, cioè è l'oggetto topico.
È la spada laser del cielo.
Esatto, la spada laser del cielo, la Sky Saber, volendo. ho visto The Clone Wars una cosa come, non voglio esagerare, forse 5 o 6 volte, tutte e 7 le stagioni. Sì, la notte non dormo. Non si sa che fine faccia la Twilight, che era un elemento ricorrente della trama. Io ho ancora ogni tanto, quando il cervello si astrae e inizia a fare i suoi giri, che cazzo di fine ha fatto la Twilight? Anche perché aveva un design...
Scusa, non hai trovato negli archivi qualcosa?
Ho cercato, tralasciando che qualcuno l'ha messa nel Legend, The Clone Wars. Va bene, poi mi diranno perché. Non c'è scritto un cazzo, nulla, zero, nessuno sa che fine abbia fatto. E ho cercato, qui, ho cercato in 2 lingue diverse, su forse 12 siti diversi. Non si trova nulla, per preparare questa puntata ci ho provato, non si trova assolutamente nulla, e io voglio sapere che fine ha fatto. Cioè, se mai dovessi incontrare Filoni, credo che la prima domanda che gli farei non sarebbe come è stato lavorare con Lucas, come Lucas sul set, per favore puoi acchittarmi un incontro con Evan McGregor, cose del genere. No, sarebbe che cazzo di fine ha fatto la Twilight, ho bisogno di sapere il me bambino che si voleva comprare il giocattolo della Twilight che facevano, tra l'altro sembra una pistola perché ha la forma di una LB, non so se ce l'avete presente, con una pinna da sotto, una pinna di lato, una pinna da sopra, però tutta decentrata. Ed è molto molto figa in realtà.
Fastidio.
A me piace, in realtà a me le cose simmetriche piacciono.
Chi l'ha costruita era un ingegnere che ha fatto il corso durante il Covid.
L'ha aperto al cibo. E a me piaceva un sacco. E era il mio sogno da bimbo, io non so che fine abbia fatto. Quindi per favore, se sapete, avete notizie, please send help.
Twilight sta bene? È al sicuro?
Sembra che nella tua foga tu te la sia dimenticata.
Tu l'abbia rottamata. Comunque da quello che so io, la Twilight dovrebbe teoricamente essere,
diciamo, esplosa insieme a Sabine.
Gli hanno fatto anche dei film. Gli hanno fatto anche, tra l'altro, dedicati. Di sangue ne ha visto,
Quindi mi stai dicendo che la mia nave preferita è diventata prima una strogosfera e poi ha avuto un figlio in CGI, ma era meglio la rottamazione.
Esatto. Esattamente. Un saluto a tutti i fan di Twilight.
E un saluto a Robert Pattinson, che per colpa di quel film viene sfottuto tutt'oggi, ma al momento è uno dei migliori attori in circolazione.
Ma è vero?
No, è vero 12 volte, guardati The Lighthouse.
L'ho visto.
È pazzesco.
Io vorrei parlarvi invece del Millennium Falcon.
Il falcone.
Allora, parliamo del Millennium Falcon. Noi sappiamo tutti che all'inizio Millennium Falcon aveva un'altra forma, no?
Ah sì, giusto.
Cioè, curiosità così per i nostri ospiti che ci ascoltano da casa. Praticamente Lucas, quando fece il primo bozzetto della Millennium Falcon, la fece un pochino più, diciamo, bislunga, possiamo dire così, un pochino più dal corpo allungato. Solo il problema qual era? Il problema era che assomigliava troppo alla astronave Discovery One del film Odissea nello spazio.
E quello era un plagio un po' pesante da reggere.
Sapete che c'è? Magari dai, cambiamolo un attimino.
Cioè, va bene plagiare Dune, anche perché il film alla fine non è mai uscito. Il libro lo conoscono tanti, però ha comunque un libro.
È stato un flop.
Plagio di Senna Spazio, ti fanno un culo con un secchio.
Più che altro, cioè, ci sta alla fine. Dune allora era stato un flop, e quindi dice, vabbè, ok, magari.
Quello di Tarkovsky, sì.
Peccato.
No, aspetta, che cazzo ha detto Tarkovsky?
Lucas, tra l'altro, ha fatto un po' il copia pure, ma cambia qualcosa, no?
Sì. Non ha cambiato neanche il nome della spezia.
No.
Comunque,
era di Lynch. Sì, era di Lynch, ma io sono stupido, perché Tarkovsky è quello della serie di Clone Wars. Che problemi ho stamattina?
Comunque, leggendo da Wikipedia, c'è una frase che sinceramente non capisco. Nonostante il suo aspetto logoro e la tendenza a malfunzionamenti, è dotata di velocità, scudi e potenza di fuoco. Perché era così messa male?
No, sì, aspetta.
Sì.
Scusami, posso dire una cosa? Perché ho fatto un post per questo. In pratica, per ovviare alla cosa che la nave sembrava appunto la nave di Odissea nello spazio, Lucas si è ispirato a un hamburger che stava mangiando. Infatti è diventato... Sì, raga, io quando ho letto sono morta, ho detto qua non posso non farlo il post. E quindi infatti, se notate, sembra un hamburger, e poi in più c'è anche tipo l'antenna, in realtà è lo stuzzicadenti con l'oliva dentro.
L'oliva.
Gesù Cristo.
Ma sai che Star Trek non è così male?
Credo sia la cosa più americana, questa cosa urla America fa chi è da qualsiasi foro. E comunque, Mando, giusto per rispondere alla domanda, sì, sembrava veramente una merda.
Sì.
Cioè io mi ricordo che ci sono dei malfunzionamenti dell'astronave, tipo che Han Solo deve... Ah, tra l'altro Wikipedia, se mi stai ascoltando, ti prego, cancella Han Solo perché non si può leggere.
C'è no, è vero, la localizzazione comunque, italiana è tremendo.
È orribile, ti prego. Comunque, cioè, mi ricordo che ci sono queste scene dove lui deve litigare con alcuni comandi che non funzionano, però... Da lì a dire che era un catorcio e cade a pezzi, c'è cioè anche
no. Sai, questa mi fa tenerezza perché mi ricorda un po' la prima macchina che hai quando ti fai la patente. La tua famiglia ovviamente dice che cazzo di senso ha spendere per una macchina per uno che ha preso la patente ieri. E quindi ti compri questo usato a buon mercato sul quale si chiude un po' un occhio, ma in fondo anche l'altro. E quindi hai questa macchina che magari per accenderla devi infilare una mano nella marmitta, per abbassare il finestrino devi uscire, devi picchiarlo sopra, per accendere la radio devi spegnere il motore, se no va incontrato, cioè cose tremende.
È vero, è la prima
tipo
macchina.
La mia macchina, tra l'altro.
Immagino Herman che al mattino tira il pugno alla macchina.
Sì, esatto. Nonostante questo, comunque, la mia New Falcon ha fatto un sacco di guerre, nonostante questo è ancora meno vessata della tua.
Capito? Cioè, capito? Al Millennium Falcon ci hanno sparato, ma è comunque ridotta meglio della mia.
Allora, io in realtà non era quella che volevo portare. Ho scelto la Home One, che è un incrociatore pesante, ed è quella dell'ammiraglio Akbar.
Chi?
Akbar? L'ammiraglio Akbar.
È quello che dice "It's a trap". Questa nave è apparsa per la prima volta in episodio 6 e tra l'altro, cosa molto divertente, è una delle navi che compare, cioè compare praticamente in tutti i film e in tutte le serie, e quindi è la nave che ha più tipo visualizzazioni,
screen time,
più del Millennium Falcon. Comunque ogni volta c'è sempre questa nave ed è ancora vivo, c'è ancora in piedi tra l'altro,
è sopravvissuta al suo generale. La seconda nave, visto che Daphne ha parlato di un incrociatore, mi sembra più che giusto continuare. Si sarebbe potuto scegliere, visto che alla fine stiamo parlando di navi a cui siamo affezionati, stiamo facendo una chiacchierata tra amici sulle navi più fighe praticamente. Avrei potuto scegliere la Negotiator di Obi-Wan, avrei potuto scegliere una delle 500 navi che Anakin schianta su qualche pianeta o dentro qualche altra nave.
Quella super
c'è anche
di
lusso
di Padme, tutta cromata, che
ho. Ho capito, quello è un caccia ancora, o meglio nave trasporto tra le pellicole. Però no, c'è un incrociatore che nel mio cuore, escludendo il Legends, perché gli incrociatori lì sono un po' bruttini per quello che mi riguarda, togliendo forse la Leviathan, ed è la Malevolence, che è uno dei primi espedienti di trauma della prima stagione di The Clone Wars, quindi ha un valore affettivo incredibile. È l'incrociatore costruito dalla Confederazione dei Mercanti, è ordinato, commissionato da Dooku e gestito da Grievous, che ha questo cannone a ioni mistico che spegne le navi. Tra l'altro, da quella nave ci saranno alcune delle puntate più belle della prima stagione, tipo la prima in cui vediamo Plo Koon in azione, che rischia la pellaccia per salvare i cloni, perché "Sir, we are meant to be expendable, not for me". E questa cosa fa sempre piangere.
Vero.
E nulla, questa nave è a questa forma cattivissima, con questo becco adunco aggressivissimo davanti, e questo cannone grosso quanto un televisore 60 pollici in una cabina telefonica, perché più o meno quella è la dimensione, sul lato, proprio appiccicato con lo sputo sul lato. Questa è bellissima, è un cazzotto nell'occhio. Però è incredibilmente bella e soprattutto per me ha un valore affettivo enorme, perché nella prima serie dei Lego Star Wars di The Clone Wars, quindi parliamo sempre del 2007-2008, fecero due grandi set. Il primo era il Venator, che posso dire orgogliosamente di avere. Il secondo era la Malevolence, che era il mio sogno di infante, che probabilmente mai vedrà la luce perché quel set è praticamente introvabile al momento. E ha una forma talmente tanto sgraziata, talmente tanto aggressiva, talmente tanto brutta, che fa il giro e diventa bellissimo.
Sapete cosa mi è sempre piaciuto parlare delle navi? Cosa mi è sempre voluto avere? Magari un po' più di curiosità su come sono fatte all'interno, perché noi vediamo sempre le parti tipo comuni, tra virgolette, però tipo forse in Rebels, che fanno vedere per la prima volta le stanze, i bagni, la cucina.
In Mando citano il cesso per la prima volta.
Esatto.
L'evacuatore.
Bello, tra l'altro, carino l'evacuatore.
E quella è la prima puntata, quando il tizio cerca di scappare e fa "posso usare l'evacuatore?".
Cioè, sono cose che tu vuoi sapere, non ho capito.
Allora, io vorrei citarvi forse l'astronave che io più preferisco, insieme al Jedi Starfighter.
Il fase 1 o il fase 2? Cioè quello a punta lungo o quello tagliato davanti?
È quello tagliato davanti.
Ok, quindi quelli di Lavender dei Sith.
Esatto, esattamente. Perfetto. Sono veramente belli, li trovo molto eleganti. Però vi vorrei citare con profondo piacere da parte di Duff il Bongo, che io amo tantissimo. che è l'astronave dei Gungan.
Ah, ok.
Che sembra una mantra.
È bellissimo.
Una cosa?
Una mantra.
Una manta.
Beh, il mantra è quello che si ripetevano, la manta
esatto.
È...
esatto, sai, una mantra, che è un pesce che dice tante cose insieme.
Va bene, è una manta.
Buongiorno Mando, buongiorno.
Buongiorno anche a voi, è un piacere avervi qua, è l'Oder. Una manta. una manta, bellissimo, cioè, mi piace tantissimo in verità, è veloce.
Ma è considerabile astronabile, cioè astronabile.
Astronabile, vabbè. Sì, è astronabile. Tira, guarda, è veramente...
Buongiorno Mando, è l'Oder.
È l'Oder... Comunque, no, allora, è una bella astronave, è ovviamente per il trasporto marino, ok? Sì, ovviamente, però ha uno scafo organico, leggo qua.
In che senso?
Eh sì, ma perché tutta la tecnologia, dei Gungan non è solo ingegnerizzata e bioingegnerizzata.
È ecosostenibile, quindi.
Eco-friendly.
Eco-friendly.
Greta Thunberg.
Sì, ecco, cioè. No, mi piace molto perché ha questo sistema di questo motore che rotea su se stesso. Mi ricorda molto il retro del motore, mi ricorda molto i nastri delle ballerine. È molto sinuoso, molto elegante, mi piace per quello. Mi piace anche perché navigando sott'acqua deve un po' mimetizzarsi con la fauna locale e quindi sembra effettivamente un pesce. L'ho trovato molto bello. Tra l'altro è anche molto veloce. Una cosa fighissima che mi è sempre piaciuta anche da bambino e quando escono dall'acqua che sembrano delle balenottere che
non so che emergono a respirare.
Esatto,
bellissimo.
Esatto, bellissimo. Sì, l'idea è bella. E anche, hanno anche quel vetro che parisce,
che è quello, credo sia la parte biologica dello scafo.
Ah, ci sta.
Della nave che piace tanto a Mando, c'è cioè un set Lego rarissimo.
Ah sì?
Non per il set in sé, perché la nave la trovi a forse 40 euro su eBay, era andare male. Il problema, lì c'è l'unica minifigure mai uscita della regina Amidala. Quella minifigure è una delle più costose nella storia dei Lego, a quello che ho visto. Non arriva ai livelli di robe tipo il Kanan con i capelli sbagliati, il primo Revan, il primo Malgus, però costa un fracco e mezzo di soldi. Vogliamo chiudere con un domandone mistico?
Questo domandone ha un setting, quindi mettiamoci lì con le cuffie belle tesi. Voi siete ciò che volete essere nella galassia. Cacciatore di tagli, Sith, Inquisitore, Jedi, quello che volete. Potete anche essere Dexter, che ha la sua tavola calda, perché tutti i sogni vanno rispettati. Dovete scegliervi una nave, la vostra nave, quella che terrete finché morirete, proprio la macchina a cui ti affezioni, perché ci passi la vita lì dentro. Ci conosci l'amore, ci hai figli, ci vai in vacanza, scopri di aver perso tutti i soldi perché li hai investiti su dei conti sbagliati, quello che vuoi. Quale vorreste fosse la vostra nave?
Io direi, beh, come ve l'ho citato prima, il Jedi Starfighter.
Di che colore te lo faresti?
Il 2.
Visto che...
Il colore me lo farei tipo con i rifinimenti dorati, diciamo la maggior parte nero.
Praticamente è quello di Anakin ma con reverse.
Esatto. Rifinimenti dorati e i riempimenti blu metallizzato.
Figata, gran figata.
Molto bella.
Si mimetizza pure nello spazio, tra l'altro.
Esatto. Guarda, queste sono delle stelle e poi esplodi.
Sì, nel senso, mi durerebbe comunque poco, fino all'ordine 66, poi...
Vabbè, lì semplicemente metti una decalcomania della faccia di Dexter, mo lo sto citando un po' troppo, sul simbolo dell'ordine Jedi, quella volendo è una nave che hai rubato.
O la faccia di Palpatine. Sono un fanboy.
Viva l'impero, yeah!
Di Palpatine.
Allora, una delle mie navi preferite è la Spettro. Perché in realtà io e te secondo me volevamo dire la stessa nave, però te la lascio, perché ti conosco.
È solo una la mia risposta, lo sai benissimo.
Non è una delle mie preferite, ma più che altro ho scelto questa perché puoi viverci dentro, ok?
Non come Mando nel M1.
Esatto, perché l'altra nave che a me piace sono quelle tipo... è simile a quella di Bo-Katan, quindi quelle...
Ah, i cacciamandaloriani, quelli che alzano le ali.
Sì, tipo un cacciamandaloriano, solamente che è simile, non è quello in realtà. Si vede, mi pare, nell'ultima stagione di The Clone Wars, ed è rosso.
Ah, quella forse è la nave di Garth Saxon, mi sa che è un cacciamandaloriano solo Garth Saxon, il generale mandaloriano.
Sì. Sì, simile a questa qua. Però su queste navi qua non ci, su questi cacciamandolieri non ci puoi vivere E quindi la Spettro, non mi viene neanche in italiano, ho usato un po', è la nave migliore. E in più, tra l'altro, c'è la piccola astronave, prima che si perdesse nello spazio, che si può togliere per fare le missioni.
È quello che là sono Spettro e Fantasma. Che,
sì, che c'è la discussione.
Sì, perché in italiano non si capisce un cazzo, perché usano più volte i nomi e quindi ci confondiamo sempre.
Esatto.
E in inglese pure, in realtà. Quindi, magia.
In realtà, lo Spettro è quella grossa. Cioè, è la nave principale. E poi quello piccolo è un'altra cosa.
Allora, la mia nave, in realtà Daphne già la sapeva, è un mercantile di classe Dynamic. Navi costruite in pochissimi, tra l'altro, imbecille, pochissimi esemplari, tutte usate da agenti della Repubblica, finché una non è stata rubata un'altra volta.
È rubata.
E poi rubata l'ultima volta da Revan, sto parlando del Nebonok, che sia nel nome che nella forma è il cugino scemo del Millennium Falcon, cioè è una citazione bellissima. E riesce a essere meno aerodinamico del Falcon, perché letteralmente è un quadrato con i motori dietro, però è una nave nella quale puoi vivere, per esempio. È una nave che ha varie stanze, ha un salotto, c'è una baia medica, puoi divertire, a volte ci sono dei bambini clandestini, purtroppo succede, che peraltro parlano mandaloriano, quindi nessuno li capisce, ci sono animali, a volte c'è una signora anziana che ti parla nell'orecchio, diciamo che i coinquilini non sono il massimo, a volte. Però, vabbè, sì, è la nave del mio videogioco preferito, lo sapete benissimo, ma è proprio la forma sgraziata e squadrata che mi fa impazzire, io sono un fan dei fuoristrada, quindi avere una specie di casa con motori, quadrata e bella aggressiva, capite bene che è per me il massimo. E i colori per me sarebbero rossa e nera. Finimenti rossi e maggior parte più che nero canna di fucile, perché sono dei colori molto importanti per me e il mio migliore amico.
No, e i colori, se devo scegliere anche io, li avrei fatti sul rosso e nero, ma perché come ci stanno. Però scuri, capito? Anche che perché ricordano anche un po' Maul, quindi...
Quindi nero nerissimo e rosso brillantissimo.
No, rosso scuro mi piace, rosso
mattone. Ah, mattone proprio.
Bene, io ringrazio per questa puntata, spero l'abbiate apprezzata, anche se di nicchia, ma sappiamo che comunque un po' di vibes ve le ha create. Ricordatevi, come dice la buona Daf, di andare sulla nostra pagina Instagram
c3.p0thecast.
Venite lì a farci un saluto, perché la pagina è nuova, quindi vi aspettiamo lì. Sappiate che se state ascoltando da Spotify, cliccando sulla puntata c'è una sezione per rispondere alle domande. Sappiate che è completamente anonimo, quindi potete farlo. E anche ogni tanto c'è qualche sondaggino che è a tempo, nel senso che rimane tipo fino a una certa data, poi viene cancellato. E sono tutti anonimi, quindi non vi preoccupate. Se volete dire la vostra, noi siamo sempre ad ascoltarvi. Noi ci sentiamo la prossima puntata e vi auguro una buona giornata. Ciao ragazzi.
Alla prossima.
Ciao.